Supernatural Caffè.
Episodio 102.
Quello dell'intervista a Fabio Procopio.
Ciao 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 tribù di Supernatural, io sono Maximilian
e io sono Daria
e questo è Supernatural Caffè, il podcast per chi vuole vedere il mondo da altri punti di vista e confrontarsi con tutto ciò che è Supernatural per trarne stimolo, ispirazione, insegnamento ed esplorare nuove possibilità. Io e Daria siamo super felici per l'intervista di oggi, vero Daria?
Eh sì, oggi abbiamo intervistato Fabio Procopio, che è floriterapeuta, naturopata, cultore di esoterismo, macrobiotica e filosofie orientali.
Eh sì, tribù di Supernatural, oggi con Fabio parleremo di tante cose davvero super affascinanti e in particolare se vuoi scoprire chi era Edward Bach, come è arrivato a scoprire i rimedi floreali e cos'è la floriterapia del profondo.
Cosa si intende per segnatura delle piante e la relazione fra il linguaggio segreto delle piante e le antiche conoscenze esoteriche ed alchemiche.
In che modo i fiori di Bach possono essere usati con successo per aiutare anche i gatti, i nostri animali amici domestici.
I fiori di Bach per i bambini, come risolvere i disagi emotivi dei nostri figli in modo naturale, rapido ed efficace, senza ricorrere ad aiuti esterni.
E tanto altro. Bene Daria, iniziamo subito con l'intervista.
E tu, sei pronto per un'esperienza Supernatural? Andiamo!
Bene, oggi siamo qui con Fabio Procopio, che è floriterapeuta, naturopata, cultore di esoterismo, macrobiotica e filosofie orientali. La formazione olistica di Fabio si è arricchita nel tempo di competenze specialistiche in acupressione, auricoloterapia, iridologia, psicologia energetica, ma soprattutto in floriterapia. Infatti Fabio è considerato uno dei più fedeli divulgatori in Italia del pensiero originale di Giorgio Zawa, il padre della moderna macrobiotica, e ha scritto anche il libro La maledetta macrobiotica dei miracoli, breve cronostoria asimmetrica della macrobiotica, distribuito gratuitamente sul suo sito, e ha scritto anche il manuale di floriterapia felina Il gatto e i fiori di Bach.
Grazie Fabio di essere di nuovo con noi, bentornato.
Grazie, grazie a voi. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao, siamo molto felici di averti di nuovo con noi. Per chi non l'avesse ascoltato, abbiamo già avuto il piacere di parlare con Fabio in un'intervista precedente, che è la numero 74, che vi consigliamo caldamente di andare ad ascoltare se non l'avete ancora fatto, perché abbiamo parlato di un argomento super interessante, che è quello della macrobiotica e del suo fondatore, che è George Ozawa. Oggi però con Fabio, siccome nell'altra intervista veramente non siamo riusciti a parlare di tutte le cose di cui Fabio si occupa perché ne fa veramente tante e c'era un argomento in particolare che con lui volevamo approfondire, l'abbiamo invitato di nuovo e oggi con lui parleremo di floriterapia che Fabio studia da diversi anni e su cui, come ha detto Max in apertura, ha anche scritto un libro. Prima di iniziare, Fabio, ti rifaccio la nostra solita domanda di benvenuto, visto che le condizioni sono cambiate. Ti chiedo che cosa possiamo offrirti virtualmente, visto che siamo a Supernatural Caffè.
E beh, guarda, visto che, come dici, le condizioni sono cambiate, sì. E visto che oggi, a differenza dell'altra volta, non sto a parlare di macrobiotica, quindi non devo fare il virtuoso, voglio un caffè. Possibilmente ben caldo e possibilmente da produzione ecosolidale, che è una cosa a cui tengo molto.
Okay, va bene, lo andiamo certo. Subito a preparare. Caffè.
Bene Fabio, iniziamo così a parlare in modo generale sulle tue conoscenze per conoscerci un po' meglio, anche se chi ti ha già ascoltato ti conosce già. Però, visto che oggi parliamo in particolare di floriterapia, se ti va di spiegarci nel modo più semplice che cos'è la floriterapia, in modo che tutte le persone che ci ascoltano possano capirlo.
Allora, la floriterapia è un trattamento naturale mediante l'utilizzo dei famosi fiori di Bach. Che sono i fiori di Bach? Sono essenze che sono per lo più estratte da fiori, ma quello che molti non sanno anche da altre parti della pianta, alcuni, secondo un metodo elaborato dal dottor Bach, che ne scoprì le proprietà. In realtà va detto che non più soltanto di fiori Bach si parla, perché poi diversi ricercatori nel corso degli ultimi decenni hanno scoperto le proprietà di molte altre piante, no? Quindi abbiamo fiori australiani, fiori californiani e così via.
Anche fiori italiani.
Anche fiori italiani, bravissimo. E quindi il floriterapeuta, nel migliore dei casi, è uno che ha la preparazione tecnica e anche la sensibilità umana, devo dire, che gli consentono di utilizzare queste essenze per attenuare o per risolvere i disagi emotivi delle persone. Gli usi più tipici di questi fiori riguardano ansia, paure, timidezza, insicurezza, aggressività, senso di colpa, no? E così via. Però in realtà, ecco, come vedremo, si può andare veramente molto molto più in profondità. Il floriterapeuta è la chiave di tutto, nel senso che nel peggiore dei casi, ma in quello più comune, il floriterapeuta è uno che fa un altro mestiere, ha letto uno o due libri sui fiori di Bach e li prescrive, spesso li vende pure, come farebbe con delle compresse di erbe per la costipazione, no? Mm-hmm. E quindi in questi casi finisce spesso che o i fiori non hanno effetto, perché sono quelli sbagliati, oppure danno un aiuto, diciamo, del tutto di superficie, no? Che il terapeuta però non saprà portare più a fondo. Mm-hmm. Diciamo che io ho fatto uno strano percorso proprio mio come esperienza di vita e di studi, nel senso che sono stato con un piede ben piantato nella conoscenza obiettiva, no, del benessere, e l'altro nella ricerca esoterica e orientalista, no? E questo in qualche modo mi ha anche stimolato, no, a un approccio molto più profondo e molto più fondamentale all'uso delle essenze floreali di quello che si fa comunemente, no? E di questo, ecco, se volete, magari parleremo adesso.
Mm-hmm. Come ci sei arrivato in particolare ad avvicinarti a questo mondo della floriterapia? Perché abbiamo detto in apertura che ti sei avvicinato a tante discipline, hai tante competenze specialistiche. Come ci sei arrivato?
Guarda,
e cosa ti ha affascinato in particolare?
Allora, io avevo questa passione per il tema della salute e del benessere, della guarigione dovrei dire piuttosto, quindi ho studiato naturopatia e poi è stata soprattutto la noia profonda, devo dirlo, no? Di fronte alla congerie di metodologie naturopatiche che spesso scimmiottano, no? Gli approcci della medicina con i medesimi risultati che sono del tutto sintomatici, no? Cioè, se hai un problema emotivo, sei maledettamente ansioso, no? Per esempio, una cosa è darti un rimedio naturale per abbassare al bisogno il livello della tua ansia, lasciandoti però così tanto l'ansia quanto il rimedio naturale per il resto dei tuoi giorni, e un'altra cosa è favorire, grazie ai fiori di Bach, una elaborazione interiore delle radici che alimentano quest'ansia, no? Mettendoti così in condizione di risolvere il problema in modo duraturo, no? Ecco, io quando ho capito che la floriterapia stava veramente in un universo a parte, no? Nell'ambito della disciplina del benessere naturale, no? Cioè, dopo aver capito che le essenze floreali possono fare molto molto di più e farti star meglio emotivamente in termini di proprio di evoluzione personale, no? Allora non ho avuto più bisogno di guardare altrove, quindi la verità è che l'unica parte che ho veramente tenuto in generale del mio interesse per le discipline naturali, a parte la grande questione macrobiotica, è proprio quella relativa ai fiori.
Bene Fabio, prima di entrare nel vivo con l'argomento della floriterapia, mi piacerebbe un po' che tu ci raccontassi come hanno fatto i primi ricercatori, in particolare Bach, a scoprire l'effetto di ogni singolo fiore e come ogni singolo fiore, poi in realtà ogni singola essenza, quindi non solo i fiori ma anche altre parti dell'albero, addirittura rock water, insomma, parliamo anche non solo di fiori. Come hanno fatto a scoprire quali erano i loro effetti sul nostro stato emotivo e più in generale su di noi, quindi visto che stiamo parlando veramente di qualcosa di sottile?
Ma guarda, io ho la fortuna qui da voi di parlare sempre di uomini straordinari, no? Nel senso che l'altra volta ero Sawa, questa volta il dottor Bach, che non è da meno niente. Vabbè, diciamo qualcosa su di lui. Lui era un medico inglese, la sua attività professionale di vita si è svolta soprattutto nei primi decenni del 1900. Fece degli studi regolari in medicina, rimase velocemente disilluso dalla pratica della medicina convenzionale, no? Che lui trovava violenta. Pensate che addirittura lui era sfavorevole all'uso delle iniezioni, no? Pensava che la medicina dovesse essere veramente dolce e naturale. E il problema della medicina per lui è che non riusciva a penetrare il cuore del problema malattia, no? Quindi da subito iniziò la ricerca di un approccio differente, approfondì lo studio dell'omeopatia e in questo campo riscosse un certo successo. Infatti dalle sue ricerche nacquero i cosiddetti nosodi di Bach, che sono sette rimedi omeopatici che non ci interessano ai fini dei fiori, però interessante il fatto che già qui era presente in nuce la sua idea fondamentale, cioè che esistono dei modi di approccio al mondo, alla vita, che quando disfunzionali generano la malattia, no? Quindi era già una caratteriologia. Fatto sta che lui era insoddisfatto pure di questo, quindi nel 29 chiuse il suo studio a Londra avviatissimo e si trasferì nelle campagne del Galles. Ed è qui che poi nel giro di alcuni anni nasceranno le 38 essenze floreali. Veramente attenzione che il dottor Bach non era un uomo qualunque, cioè era un uomo dotato di una profonda sensibilità umana e spirituale. La scoperta delle proprietà terapeutiche dei fiori quindi non nacque da un ragionamento a tavolino o dal fatto di studiare le caratteristiche della pianta. No, cioè Bach si rese conto di riuscire a percepire l'anima della pianta, la sua nota di fondo, e questa nota di fondo corrispondeva sempre a una emozione, no, delle tante che costellano l'esperienza umana. Spesso succedeva una cosa incredibile: quando stava per scoprire un nuovo rimedio, Bach nei giorni precedenti la scoperta provava su di sé tutti i sintomi emotivi, no? Spesso accompagnati anche da corposi segni fisici, cioè stava proprio male, relativi alla gamma di espressione emozionale di quella pianta. E quindi se pensate che alcuni dei fiori di Bach, siamo a ridosso tra le due guerre, no? Quindi un periodo anche di profonda sofferenza. Alcuni dei fiori di Bach affrontano disagi veramente molto dolorosi, come l'angoscia, la disperazione, lo sconforto più nero. Quindi potete immaginare cosa abbia significato per lui avvertire su di sé e nella forma più ampia e totalizzante ciascuna di queste emozioni, no? Mm-hmm. E quindi potete anche comprendere quanto questo sforzo veramente lo abbia potuto provare nel corpo e nello spirito. È scomparso in età piuttosto giovane il dottor Bach. E anche quanto immensa veramente deve essere la nostra gratitudine nei suoi confronti. Quindi in realtà veramente è stato uno studio praticamente da sensitivo, no? Lui ci è arrivato così, e quelli dopo di lui grosso modo hanno seguito lo stesso schema, anche se con delle differenze, perché poi ognuno è andato un po' per conto suo. Quindi se da un lato, ecco, cito due poli opposti, no? Ian White, che è il creatore di uno dei due repertori di fiori australiani, perché ce n'è un altro, è uno che veramente ha seguito le sue percezioni che l'hanno portato in giro in ogni angolo del continente australiano, con una serie di avventure anche rocambolesche per far riscoprire un fiore che poi in qualche modo riassumeva, no, l'esperienza che l'aveva portato alla sua scoperta. No? Quindi interamente basato su questo. Dall'altra parte, se pensiamo alla coppia Katz-Kaminsky, quindi le essenze californiane, le essenze FES, loro invece fanno studi molto rigorosi sulla cosiddetta segnatura della pianta, quindi il colore della pianta, no? Che già esprime una qualità. Ad esempio un fiore di colore rosso esprime un'energia attiva, yang, no? Quindi sono fiori che danno vigore, per esempio, ma anche la forma, il comportamento, tutta una serie di caratteristiche, e quindi loro sono molto più, diciamo così, scientifici, però ecco, nel senso veramente bello e nobile il termine. Fatto sta che questi comunque sono tutti studiosi molto seri, quindi la verità è che noi adesso abbiamo non più i 38 fiori di Bach, ma abbiamo alcune centinaia di essenze con cui lavorare. È veramente uno studio importante, molto lungo.
Eh sì.
Sì, anche questo argomento che hai citato adesso, quello delle segnature, è un altro argomento super interessante che riguarda proprio, come hai spiegato tu, le proprietà, le capacità curative di una pianta o di un fiore, sulla base del suo aspetto esteriore, no? E queste sono tutte conoscenze che sono molto antiche e ci vengono da, e riguardano un po' tutto il mondo, perché un po' in tutto il mondo si ritrovano queste conoscenze approfondite delle piante rispetto al loro aspetto. Che rapporto c'è fra questa tecnica e i fiori di Bach? Perché tu hai appena detto che Bach ci arrivò, diciamo, in un modo un po' particolare, attraverso quasi un lavoro
di intuizione,
sì, come se fosse un sensitivo. Tutte queste informazioni sicuramente erano già presenti prima sul territorio in cui lui viveva, però in un certo senso lui le ha, così, è andato oltre, ha fatto un passo in più, le ha sentite.
Beh, io direi che le informazioni non erano presenti a livello di conoscenza popolare, ma erano presenti nella pianta, nelle piante già, no? Mm. Quindi parlando di segnatura, magari lui non ha osservato, ma secondo me lo ha fatto, perché comunque Bach sapeva molto di più di quello che ha scritto. Lui ha fatto uno sforzo di lasciarci dei libri scritti in linguaggio molto semplice, perché aveva questo sogno bellissimo, utopico, che ciascuno si curasse da sé, no? Però Bach aveva molto probabilmente, per esempio, conoscenze alchemiche, no? Noi lo inferiamo, per esempio, da una diversità nella modalità con cui lui prepara alcuni fiori e con quella con cui ne prepara altri. Detto questo, va da sé che anche se Bach, per esempio, ha individuato il rimedio impatience, no? Quello dell'omonimo fiore, per le persone impazienti, impulsive, irrequiete, sulla base di una canalizzazione, chiamiamola così, sensibile, mm-hmm. Fatto sta che se noi osserviamo il comportamento, quindi la segnatura, il gesto, si chiama anche così, della pianta impatience, la balsamina glandulifera, no? Noi osserviamo che i semi di questa pianta, cioè appena noi sfioriamo la pianta quando è carica di semi, la pianta li spara letteralmente anche a metri di distanza, no? Cioè non vede l'ora, no? È un esempio di segnatura straordinario, ce ne sono molti altri, no? Quindi in realtà cioè, qui non si tratta veramente di avere inventato qualcosa, ma di avere scoperto cose che già ci sono, no? E che sono tutte interconnesse e che, come dici tu, Daria, affondano veramente nella notte dei tempi. Cioè, parlando di segnatura, noi parliamo di personaggi niente meno che della statura di Paracelso, no? Che non era uno stregone, ma era veramente un illuminato, no? Parliamo c'è la famosa segnatura della mandragora, sono cose che in ambiente occulto si sanno da sempre, che hanno un ruolo importante in alchimia. E qui in qualche modo il dottor Bach ha riunificato, per chi ha gli occhi e la lungimiranza per vederlo, no? Anche la scienza obiettiva col sapere esoterico.
Mm-hmm. Eh sì. Fabio, in apparenza sono due cose simili, anche se poi nella preparazione sono diversi, quindi mi piacerebbe parlare di omeopatia e fiori di Bach, cosa li accomuna, in cosa sono diversi, se si possono in qualche modo appunto mettere in relazione, sono proprio due mondi totalmente diversi.
Sai, ci sono opinioni contrastanti, secondo me sono due mondi completamente diversi, sono simili nel loro non utilizzare un approccio brutale, no? Organico, organicistico alla cura delle malattie. Ma la filosofia di fondo è profonda, io trovo è profondamente diversa. Io trovo che la fluidoterapia sta più su, no? E lo trovava anche il dottor Bach, perché ripeto, il dottor Bach era un illustre omeopata, poi l'ha lasciata per andare avanti. Cioè lui diceva: l'omeopatia ha questo principio, no, del simile che cura il simile, no? Lui la vede proprio all'opposto, in qualche modo. Cioè, lui dice: io non posso curare il dolore col dolore. La perdita con la perdita, no? In realtà non è neanche l'opposto, perché, ecco, vi faccio un esempio, no? Prendiamo una persona pavida, una persona che ha delle paure. Allora non si tratta di dare il rimedio che combatte la paura, perché Mimulus, per citare il fiore di Bach, non fa questo. Eppure il fiore di Bach è la paura. Che fa Mimulus? Aiuta a sviluppare il coraggio. No? Quindi la qualità opposta. Quindi da questo punto di vista non è decisamente un concetto omeopatico in azione. Oltre a ciò, comunque, anche la preparazione delle essenze ci mostra che siamo su un livello molto più sottile rispetto a quello dell'omeopatia, senza ombra di dubbio, direi. Poi ripeto, sono discussioni un po' per specialisti, anche abbastanza oziose, perché poi purtroppo non avendo capito, non conoscendo in realtà i meccanismi di azione né dell'una né dell'altra, no? Rimediologia, la verità è che qualunque risposta poi è solo ipotetica, no? Io dico che alla prova dei fatti, per esempio per quanto riguarda i disagi emozionali, sulla base di tutto quel che io so delle persone con cui ho parlato, soprattutto, cioè delle esperienze di vita delle persone, c'è un'efficacia della fluidoterapia di Bach che è veramente assolutamente non raggiunta dall'omeopatia, che pure naturalmente ha i suoi meriti, no?
Certo, sì, l'aspetto più interessante è sicuramente questo del riequilibrio da una parte, e quindi il riportare la persona in un equilibrio, e il fatto che appunto, come diceva Bach, se c'è un problema su un'emozione, io non vado a portare l'opposto o il simile, ma semplicemente riporto in equilibrio. E quindi, correggimi se sbaglio, il fiore di Bach può riportare un'emozione che è in squilibrio da una parte o dall'altra, quindi ci potrebbe essere un eccesso o una carenza della stessa emozione.
Bravissimo, e questa è una cosa che molti che danno i fiori di Bach non capiscono, no? Quindi facciamo un esempio, no? C'è un fiore che si chiama Cherry Plum, tu lo conosci molto bene, sì. Che è un fiore per, si dice, le persone che hanno un eccesso di controllo, no? E che hanno paura magari di poter scoppiare un momento all'altro perché tengono tutto dentro. Bravissimo, ma questo fiore va bene sia per chi si controlla troppo che per chi si controlla troppo poco, no? Questo vale un po' per tutti i fiori di Bach in realtà. La lezione di un rimedio come Holly, no? Che è il fiore della rabbia, diciamo così, è la lezione dell'amore. No, non è il contenimento della rabbia. Infatti il dottor Bach, per ciascuno dei 12 fiori fondamentali, quelli che lui chiamava i 12 guaritori, indicava anche una lezione da apprendere, no? Bach aveva questa visione veramente deliziosamente semplice e quindi vera della vita. La vita è come un giorno di scuola, diceva lui, no? Quindi è, come dire, un'esperienza di apprendimento, no? I fiori di Bach ci aiutano a compiere questa operazione di apprendimento. Questo è lo scopo dei fiori di Bach. Perché il disagio, la malattia, la sofferenza, dove nasce? Nella semplificazione di Bach, dal fatto che in qualche modo a un certo punto si verifica un disallineamento tra l'anima, che è, come dire, è quella che ci guida in questa incarnazione, cioè noi siamo qui per uno scopo, per seguire una strada, e la personalità cosciente che a un certo punto, per via dell'educazione, per via dei nostri complessi, delle stratificazioni, eccetera, prende un'altra strada. No? E da questo conflitto interiore poi che nasce il disagio, che nasce il panico, che nascono le fobie, che nasce l'ansia. Allora che cosa fanno i fiori? Riallineano la personalità con l'anima e da qui nasce la guarigione vera, no?
Ok. Sì. Eh sì, assolutamente. E per la tua esperienza, di nuovo mi rifaccio un po' al discorso dell'omeopatia, ma giusto per fare un'analogia, esiste questa componente caratteriale o componente di base in cui si può dire diciamo, questo fiore ti rappresenta, ok? C'è una tipologia di persona che può essere rappresentata da un fiore così come può essere rappresentata da
un rimedio omeopatico. Assolutamente sì, assolutamente sì. Sono i 12 guaritori cui ti parlavo prima. In pratica il dottor Bach scoprì i suoi fiori in 3 tappe successive. La prima furono questi primi 12 fiori che lui chiamò i 12 guaritori, che sono i cosiddetti fiori costituzionali. Sono 12, non a caso viene immediato il collegamento con i 12 segni zodiacali, no? Cioè ogni fiore esprime una tipologia anche caratteriale. Questa concezione in realtà oggi non è condivisa da molti studiosi. Noi dobbiamo ricordare che il dottor Bach è stato uno straordinario essere e anche un pioniere, no? Quindi il suo rimane un lavoro rivedibile. Però io penso che aveva ragione, che ciascuno di noi corrisponde a uno e spesso più di uno, perché si sovrappongono i confini di questi fiori. quindi, per esempio, una persona costituzionalmente mimulus sarà una persona tendenzialmente, come dire, un po' timorosa, un po' timida, a cui danno fastidio i forti rumori, che cerca la sicurezza, no? Un po', per esempio, come il segno dei pesci, no? Volendo tornare all'accostamento con l'astrologia. Quindi indubbiamente c'è questa cosa. La differenza è che mentre l'omeopatia veramente è molto empirica, no? Cioè non c'è omeopatia senza i provings, senza sperimentare decine, centinaia di sostanze e vedere l'effetto che fanno, anche su un piano psichico, no? Cioè noi sappiamo che pulsatilla, per dirne una, no? O sulfur, uh-huh, corrispondono a determinate caratteristiche di personalità, perché questi incredibili, poveri disgraziati dei primi omeopati hanno provato di tutto, hanno provato la sostanza in dosi ponderali e hanno scoperto anche le caratteristiche mentali. Qui c'è un discorso che è completamente diverso, qui si tratta di cogliere veramente l'essenza della pianta senza bisogno di esperimenti.
Mm-hmm. Sì.
Fabio, mi piacerebbe che tu ci spiegassi bene, visto che ne hai accennato all'inizio, quando ti abbiamo fatto le domande in apertura, quando hai detto che l'approccio di molti floriterapeuti è quello di somministrare, diciamo così, un fiore, come fa un medico tradizionale con un medicinale. Visto che nel tuo sito parli anche di floriterapia del profondo, ce l'hai già un po' spiegato in questi primi minuti insieme, però mi piacerebbe che tu ci spiegassi meglio che cosa intendi tu per floriterapia del profondo e in che modo quindi lavori tu con la floriterapia, con le persone che vengono da te.
Ma che bello, volentieri. Allora, vabbè, anzitutto cosa non è la floriterapia del profondo? Cioè, non è un nome esotico, no? Inventato per suggestionare, e mi piace precisarlo perché ormai il primo che arriva, no? In questo grande mare magnum della New Age si inventa un metodo di qualche tipo, possibilmente con un nome appiccicato sopra in lingua inglese, col loghetto di copyright, eccetera. No, non è niente di tutto questo, perché... Ecco, ricordiamolo, l'uomo geniale dei fiori di Bach è il dottor Bach, a cui sono seguiti alcuni autori brillantissimi veramente, però io possiedo un ego abbastanza piccolo da non ambire ad attribuirmi neanche un granello di tutta questa bellezza. Detto questo, parlare di floriterapia del profondo è un modo per anteporre un metodo alla floriterapia di superficie, diciamo così, che è quella che si fa di solito. Da un punto di vista terminologico significa per me rendere omaggio anzitutto a Carl Gustav Jung, no? Che nell'elaborare la sua psicologia del profondo ci ha anche mostrato un sentiero, quello della riconnessione, no? Con le forze tutte, che i simboli da lui tanto amati invocano e che i fiori di Bach, e non solo, aiutano a ravvivare, no? Però non è soltanto un omaggio a Jung, cioè fare floriterapia del profondo significa abbandonare la concezione del dare i fiori di Bach per fare posto a una nuova visione in cui i fiori in qualche modo costellano un cammino individuale progressivo di scoperta e di trasformazione di sé. Quindi il compito del floriterapeuta in quest'ottica è quello di collaborare al processo evolutivo della persona, non è più solo semplicemente quello di attenuare un sintomo. Questo processo evolutivo, i fiori lo catalizzano con un'efficacia straordinaria se uno si prende il tempo di utilizzarli in questo modo. Che significa dare i fiori di Bach? È quel che accade quando hai un periodo di stress, tensioni, tristezza, vai dall'erborista, vai dal commesso di farmacia e quello ti prepara una boccetta di fiori, esattamente appunto come ti darebbe delle pasticche di valeriana, no? Mm-hmm. Tu li prenderai alcune settimane, andrà probabilmente meglio, ma la radice del tuo disagio rimarrà saldamente piantata al suo posto e il disagio ritornerà uguale o sotto un'altra forma, no? Quindi fare floriterapia al profondo significa andare da un floriterapeuta che abbia una sensibilità e una preparazione adeguate, e questo ahimè è veramente un enorme punto dolens, che sia in grado di indagare con tutti gli strumenti necessari, attenzione, che vanno dal colloquio, che è lo strumento principe dell'indagine in floriterapia, a strumenti sorprendenti, per esempio, della saggezza esoterica, come ad esempio i tarocchi, no? Noi dobbiamo abbandonare veramente il mare di pregiudizi che abbiamo verso questi strumenti, e che permettono di indagare veramente la dimensione interiore dell'individuo il più a fondo possibile. Attenzione che dare i fiori a Bach non è sbagliato, è precisamente l'uso dell'essenza che faceva lo stesso dottor Bach, perché lui si occupava di situazioni acute, cioè i fiori servivano anzitutto a ripristinare il benessere emotivo della persona. Però il dottor Bach, come dicevamo prima, era un pioniere, un meraviglioso pioniere, che ha lasciato, come ho detto, questo mondo anche precocemente, interrompendo un lavoro incessante di ricerca. Ora, nell'ultimo secolo sono cambiate molte cose, cioè grazie all'immenso lavoro di ricerca sui fiori di Bach, alle esperienze accumulate, alle ricerche di Ian White, di Patricia Kaminsky, di Richard Katz, di Steven Johnson, che è morto di recente, che è l'ideatore dell'essenza dell'Alaska, di Kramer, di Orocio. Cioè, noi abbiamo scoperto che i fiori possono e devono essere utilizzati anche per fare un lavoro di profondità. Questa consapevolezza è la base di quella che io chiamo floiterapia del profondo.
Wow.
La differenza però tra occuparsi dell'acuto, no? E quindi del sintomo in sostanza, e occuparsi del disagio profondo non è l'unica differenza, anche se importantissima. Ecco, c'è un'altra che mi piace dire, che qualifica in modo specifico la floiterapia del profondo, e cioè che oggi il lavoro con i fiori può fare molto, molto di più che occuparsi semplicemente, si fa per dire, di emozioni disfunzionali. Si fa per dire perché è chiaro che anche quello è un lavoro importantissimo. Allora, mi voglio spiegare bene su questa cosa. Una volta c'erano i fiori di Bach, i 38 fiori, che si occupavano in gran parte di disagi come la tristezza, la rabbia, la petulanza, la gelosia, l'aggressività, la nostalgia, eccetera. Oggi noi conosciamo essenze floreali che permettono di lavorare su dilemmi molto più ampi, più vasti, che in alcuni casi non afferiscono più alla sfera psicodinamica, ma a quella dei piani sottili, a quella esistenziale, a quella karmica perfino. Cioè abbiamo per esempio fiori che ci permettono di riallineare i corpi sottili, abbiamo fiori che aiutano le persone portatrici dalla nascita di un profondo disagio esistenziale, per cui non si sentono letteralmente al loro posto sulla terra, no? Non c'è un fiore di Bach per questo. Abbiamo fiori per favorire il ricontatto con la terra, con la natura, quando la persona ne è separata, alienata. Abbiamo fiori che favoriscono il contatto con entità superiori, no? Quelli che molti chiamano guide, filtrando e lasciando fuori contatti con entità meno evolute. Abbiamo fiori che consentono l'emersione di doti e di capacità latenti. Ancora, questo è un punto importantissimo, abbiamo fiori che consentono di lavorare in modo specifico sul principio paterno e sul principio materno. Questi sono dei grandi assenti nel sistema di Bach, perché spesso si sente dire che il sistema di Bach è un sistema completo, no? E si sottolinea che lo stesso dottor Bach, prima di morire, fece questa affermazione. Sono verissime tutte e due le cose, cioè il sistema di Bach è un sistema che è autosufficiente, può essere usato da solo, ma ricordiamoci, rispetto al fatto che sia completo, no? che incontri ogni emozione umana, che lo stesso dottor Bach lo modificò due volte, perché lui quando scoprì i primi 12 fiori disse ok, il mio sistema è completo. Quando scoprì i successivi 7 disse il mio sistema è completo. Quando scoprì i 19 aiutanti alla fine disse ok, ora il mio sistema è completo, e poi morì. Cioè noi non sappiamo ora voglio dire, ma non è colpa sua, no?
Sì, sì.
Non è colpa sua, ok. Capite quindi che oggi il floriterapeuta che sa quello che fa può collaborare al processo evolutivo, appunto, non soltanto aiutare a star meglio, no? E questo con persone con problematiche molto diverse da quelle di un tempo. E anche persone, questo è un punto veramente per me meraviglioso, che non hanno problematiche in senso stretto, ma che semplicemente, anche qui si fa per dire semplicemente, vogliono un supporto per procedere con maggiore chiarezza ed efficacia nel loro cammino di ricerca umana, spirituale, no? E detto questo, va anche detto, è veramente tempo di dire questo con grande forza, di prenderci la responsabilità anche di fare certe affermazioni, che la floriterapia è enormemente sottovalutata e che le essenze floreali utilizzate sapientemente possono letteralmente fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni di grande disagio personale. È una responsabilità dire questo, ma ce la dobbiamo operare, cioè non possiamo continuare a dare i fiori, no? È un punto veramente molto importante. sia pure corredato dal necessario disclaimer che la fluidoterapia è in realtà un trattamento naturale, non una terapia, quindi non è medicina e non si sostituisce all'intervento del medico. Però ci sono casi di autentica disperazione, cioè in cui una persona può essere arrivata, no, di fronte a un muro insuperabile, con tutto quello che questo può comportare, anche, capitemi, no, anche in tema di scelte ultimative, no, e può essere letteralmente salvata dai fiori. Cioè dobbiamo dire queste cose, è tempo che ce le diciamo queste cose.
Sì, per fare chiarezza, ovviamente non stiamo dicendo che può fare la differenza tra la vita e la morte se uno ha un'emorragia interna, stiamo parlando
assolutamente,
di...
noi stiamo parlando innanzitutto di un disagio emozionale, esatto. Certo, certamente dovremmo anche dire che spesso, no, con tutta la lentezza di tempi dovuta all'inerzia, no, del mondo materiale, fisico, noi sappiamo, e questo... voglio dire, anche tu sei naturopata dei fiori, lo saprai meglio di me, che spesso tu ti occupi di un problema emotivo e se ne risolve o se ne attenua uno fisico.
Assolutamente.
No? Ok. Poi vi volevo dire un bel aneddoto che io in qualche modo collego a questa fluidoterapia del profondo, forse lo conoscete, forse no, relativo al dottor Bach. Non si sa se è vero, ma è molto significativo. C'è il dottor Bach che nel 29 lascia questo studio avviatissimo a Londra alla ricerca di un nuovo modo di curare le persone, no? Si compra una tenuta nel Galles, vende tutto, e quando arriva a destinazione lo aspetta la sua valigia, no? Che aveva spedito separatamente. Però ehi, non è la sua valigia, è una valigia che ci assomiglia e per un errore sono state scambiate lungo il percorso, no? Che cosa c'è dentro questa valigia? Al posto dei pestelli, dei mortai, dei suoi strumenti da medico? Scarpe, tante scarpe. Una valigia di scarpe attende il dottor Bach nella sua nuova vita, no? E lui capisce che il senso di tutto questo è che lui deve abbandonare un sapere per camminare, andare avanti, esplorare, scoprire e non fermarsi mai. Ecco, per me questo aneddoto veramente magico rivela in qualche modo quali prodigi, no, la natura vivente poi canalizza attraverso i fiori. E questo fa anche capire meglio perché quella che io chiamo fluidoterapia del profondo è così ambiziosa, vasta ed efficace, no? Vabbè, fermatemi perché
siamo affascinati.
È così bello ascoltarti.
Io ti volevo fare questa domanda, che è una questione che ho sentito sollevare varie volte. Noi è vero che abbiamo questi fiori che sono tantissimi, infiniti, ogni luogo ha i suoi e ognuno ci può veramente donare qualche cosa di molto prezioso e aiutarci a fare un certo tipo di lavoro su di noi. Abbiamo detto appunto non solo dal punto di vista acuto, quindi lavorare a livello sintomatico, ma proprio di sia di guarigione che di riequilibrio, che di ricerca, che di introspezione, eccetera, eccetera. Però ti volevo chiedere questa cosa. Secondo te il fatto che ogni zona abbia i suoi fiori, che quindi io essendo nato in Italia posso trarre un certo tipo di beneficio da quelli italiani piuttosto da quelli dell'Alaska, cosa ne pensi di questa osservazione? Cioè è utile e buono che ognuno possa sperimentare qualsiasi tipo di fiori? Secondo te, come dire, il fiore di Bach a chilometri zero, non so se ho reso l'idea.
È una domanda complicatissima. Io ovviamente sono influenzato da alcune mie convinzioni in tema di filosofia macrobiotica, no? Ne abbiamo parlato, per cui in qualche modo tutto quel che ti serve cresce vicino a te, no? Al contempo è evidente che se io assumo un fiore australiano l'effetto lo sento tutto. Al contempo sempre va anche detto che i fiori di Bach non sono tutti fiori inglesi. Per esempio Olive, l'essenza dell'albero di ulivo, se la fece arrivare dall'Italia, il dottor Bach, no? Quindi diciamo che non c'è una risposta decisiva. Io credo una cosa, che il mondo comunque non è sempre uguale, no? Cioè noi viviamo in un mondo globale in cui in qualche modo lo scambio, ma non solo fisico, lo scambio proprio intellettuale, sociale, culturale, comunicativo, e quindi in qualche modo anche spirituale, cioè non abbiamo motivo di pensare che questi scambi non avvengano anche a livelli più sottili, no? Abbia un po' globalizzato anche le esigenze, no? Quindi voglio dire, se per esempio prendiamo i fiori indiani, no? Indiani del subcontinente indiano, non abbiamo motivo di pensare che una megalopoli come, non so, Bombay o Calcutta, no, che i suoi abitanti non abbiano lo stesso tipo di disagio e di alienazione che abbiamo noi nelle nostre grandi città. E quindi non c'è motivo di pensare che possano avere beneficio solo i fiori indiani. Comunque la verità è che è una questione abbastanza insolubile, e quindi io ti dico empiricamente che comunque i fiori funzionano, che potrebbe avere un senso. Due cose: uno, sì, utilizzare degli equivalenti italiani ai fiori inglesi, no? In Italia abbiamo più di una azienda, sono piccole aziende magari agricole o di appassionati che producono i fiori di Bach, per esempio, no?
Sì, li raccolgono allo stato. Se prendi un cherry plum, cioè il ciliegio c'è in Giappone, in Italia, in Francia, in Germania, insomma. Però sì, immagino che ognuno abbia una sua energia proprio, che è sempre quella come nota di fondo, però magari ha una sua.
Ma guarda, c'è un grande studioso del sistema di Bach, che è Julian Barnard, che tra l'altro è a capo di una delle migliori aziende produttrici di fiori di Bach, no? È veramente è quello a cui dobbiamo il fatto che si può dire fiori di Bach. Attenzione, perché qualcuno, noi non so se lo sapete, che il Rescue Remedy lo può chiamare Rescue Remedy solo una certa azienda, perché è stato brevettato il nome, anche se il nome io attribuo il dottor Bach.
Non lo sapevo.
Gli altri lo chiamano Estratto Universale, Five Flowers, sì, Remedy, eccetera. Mm-hmm. Ebbene, avevano brevettato anche il nome Fiori di Bach. Cioè, questo Julian Barnard condusse una battaglia personale, veramente senza nessun interesse personale, perché è un uomo profondamente convinto, no, del sistema di Bach, profondamente generoso, e l'ha vinta, e quindi dobbiamo a lui il fatto che non dobbiamo usare nomi strani quando parliamo tra noi, per preoccupati con il copyright. Io non ti devo dire, no, sai, quei fiori lì, quelli che creano.
pazzesco
veramente, sì. E comunque, vabbè, ora naturalmente mi sono perso in quello che stavo dicendo. Ok, allora, questo Julian Barnard scrive una cosa molto interessante, cioè lui dice che è esperienza comune per chi produce e insieme utilizza i fiori il fatto che non sempre l'essenza ha la stessa potenza, no? L'essenza finale. Mm-hmm. Questo significa che dipende evidentemente dall'esemplare della pianta, anche perché ricordiamoci che anche se il procedimento è facile, poi in realtà ci sono le variabili abbastanza complesse da tenere da conto. Cioè, uno dei due metodi di produzione dell'essenza, che è quello della solarizzazione, cioè metti i petali del fiore in una ciotola di cristallo sotto il sole, tutto qui fino a un certo punto, perché nelle campagne del Galles i giorni di sole si contano sulla punta delle dita di una mano, e se c'è una nuvoletta di passaggio devi buttare tutto e rifare il lavoro, e le piante devono essere piante selvatiche, bisogna scegliere gli esemplari secondo certi principi. Quindi il dottor Bach, sì, facile, ma fino a un certo punto. Quindi sono veramente questioni enormemente importanti queste, ma che certamente io non sono in grado di risolvere.
Mm-hmm. Fabio, nel tuo blog c'è uno scritto che mi ha affascinata molto. Preparando l'intervista mi sono proprio persa a leggere tutti i tuoi articoli, molto belli fra l'altro, che scrivi, e c'era questo pezzo in particolare che mi ha colpita molto e mi piacerebbe che tu condividessi anche con le persone che ci ascoltano, ed è quello scritto in cui parli di Edoardo Greco, che è un floriterapeuta, psicoterapeuta argentino che io non conoscevo, ovviamente ho scoperto grazie a te, e lui parla di queste cinque caratteristiche fondamentali della floriterapia.
Ah,
brevemente.
È meraviglioso, sì, volentieri e brevemente. Allora, guarda, lui sostiene che la floriterapia è anzitutto un'arte maieutica, cioè il floriterapeuta è come un'ostetrica che aiuta a far venire alla luce delle cose nel giusto modo e al giusto momento, no? Cosa sono queste cose? Di solito sono emozioni represse. Uno dei lavori che io faccio, perché non è solo un tipo di lavoro coi fiori, è quello che io chiamo il lavoro dell'ombra, no? Che serve in qualche modo a scandagliare, far venire fuori e poi trattare coi fiori veramente i dilemmi più profondi che ci portiamo dietro, di cui di solito non siamo consapevoli, no? Quindi è un'arte veramente maieutica. Poi dice un'arte dialettica, perché? Perché cerca sempre l'opposto rispetto a quello che appare. È quello che dicevamo prima, cioè dietro ogni malattia c'è qualcosa che occorre sviluppare. La pavidità non si risolve combattendo la pavidità, ma accrescendo il coraggio. Ancora, la fluidoterapia è un'arte interpretativa, dice Greco. Al fluidoterapeuta interessa capire che cosa significa quel particolare disagio, magari fisico, per quella particolare persona. E non in un'ottica meramente psicosomatica, ma, come posso dire, psicoanimica, no? Cioè, ricordiamo che per il dottor Bach ogni disturbo nasce da questo disallineamento tra l'anima e la coscienza. Poi è una terapia alchemica, dice Greco, questo è un po' quello che dicevamo prima. Perché alchemica? Perché ha per fine la trasformazione del sé, no? L'ascesa a una dimensione superiore di essere se stessi. È evidente, come ho accennato, per chi conosce qualche rudimento di alchimia, come le stesse modalità di preparazione dei fiori tengano conto di principi alchemici. E poi dice Edoardo Greco che si tratta di un'arte iniziatica, no? Cioè i fiori riaprono un sentiero che va dalla personalità conscia all'anima e che si era riempito di erbacce, no? Si era perduto. I fiori sono come un maestro che aiuta il discepolo. E il discepolo è la persona che assume i fiori. A fare che cosa? A raggiungere la luce dell'anima e quindi a compiere una vera iniziazione. Ecco, questo è Edoardo Greco. Purtroppo abbiamo un solo libro suo in lingua italiana, spero veramente che ne seguano altri presto, perché è uno studioso straordinario.
Ci possiamo lavorare sopra con la casa editrice, magari, chi lo sa.
Dai, parliamone.
Parliamone, molto volentieri. E ora, finalmente, veniamo all'argomento clou della puntata. I fiori di Bach per gli animali domestici.
Oh,
e per il
finalmente.
Gatto. Parliamone.
Finalmente ne posso parlare. Allora, vabbè, diciamo una cosa. Io ho sempre avuto animali domestici, soprattutto gatti. Ho sempre avuto un legame molto stretto con i gatti, no? Quindi va da sé che appena ho iniziato a studiare i fiori da subito, tanti anni fa, immediatamente ho iniziato a sperimentare con i gatti, no? Perché peraltro i fiori hanno, diciamola questa cosa chiaramente, hanno questa meravigliosa caratteristica di essere del tutto innocui, no? Se sbagli fiore non succede niente. È questo che li rende così preziosi in, con gli animali, con i bambini, anche con i bambini piccoli, no? Da queste esperienze di anni veramente in cui io mi sono anche molto divertito, magari vi racconto qualcosa, comunque poi alla fine è nato anche un libro l'anno scorso che si chiama Il gatto e i fiori di Bach, che è un manuale per i, io non li chiamo proprietari, preferisco chiamarli compagni umani dei gatti, che mi sono divertito tantissimo a scrivere, perché ogni annotazione che mi sorgeva sui vari fiori mi riportava alla mente qualche episodio, no, di vita vera con i miei gatti, quindi il gatto che ti fa gli agguati, il gatto che ti fa i regali, di solito lucertole o affini, quello che fissa un punto vuoto tra il mobile e la parete ed evidentemente vede mondi altri, no, invisibili. Quello che dopo anni di soffiate, ringhiate, minacciose, improvvisamente prende e ti dà una leccata, no? Fatto così raro da parte di un gatto e quindi emotivamente travolgente. Io ho veramente un'ammirazione sconfinata per questi animali, peraltro sono molto attivo in generale anche nella naturopatia, no? Dei gatti e dei cani. E allora mi piaceva l'idea di scrollarmi dalle spalle un po' di questa immensa gratitudine che ho per questi animali, e è nata così l'idea di questo libro, che vuole anche un po' restituire dignità di specie, diciamo così, perché di solito i manuali per l'uso dei fiori Bach con gli animali mettono tutti insieme cani, gatti, uccellini, tartarughine, ma questo in realtà non si può fare, perché per esempio alcuni tratti molto tipici dei gatti sono un segno di disagio se si presentano per esempio in un cane, no? Se voi considerate un fiore come water violet, la violetta d'acqua, che è una piantina che sta in disparte per conto suo, in acque tranquille, no? Vive sott'acqua, a proposito di segnatura della pianta d'aria, e lascia emergere solo il fiore, no? Quindi vedete che è una pianta aristocratica, elitaria, orgogliosa, solitaria. Vi ricorda qualcuno? Il gatto, ogni gatto è un po' water violet, no? Però un cane che mostrasse segni water violet sarebbe un cane triste, problematico, perché sappiamo quanto i cani sono allegroni, festosi, presenti, appiccicosi, no? E poi un'altra particolarità del lavoro che io ho fatto con i fiori e che è presente nel mio libro è l'uso dei fiori di Bach per trattare disturbi fisici, oltre che comportamentali, utilizzando il cosiddetto principio transpersonale, su cui ormai c'è una importante letteratura in fluiderapia, no? E qui mi sono preso anche la responsabilità, vedi, torna alla parola di prima, perché è tempo veramente di dire cosa si può fare con le essenze, anche di dare indicazioni per patologie molto importanti e gravi, come ad esempio il cosiddetto AIDS felino, la paleocopenia, no? Facciamo anche qui il disclaimer: portate il vostro gatto al veterinario, certamente, sottoponetelo a tutte le cure del caso, per quanto efficaci o inefficaci siano, ma sappiate che i fiori possono dare un valido aiuto, no? Spesso nei manuali sull'uso dei rimedi naturali, ecco, consentitemi questa annotazione generale, vengono omesse indicazioni per malattie serie, ve ne siete accorti? Cioè, è veramente una cosa incredibilmente comoda. Cioè, io propongo una tecnica e poi faccio un elenco di situazioni in cui la puoi usare, ometto volontariamente tutta una serie di patologie gravi. Io questa è una scelta che non condivido, perché se abbiamo in mano uno strumento e questo strumento può fare la differenza in condizioni così importanti, penso sia davvero irresponsabile non dirlo, no? Comunque, mi scrive un sacco di gente contenta dopo aver letto e usato il libro, quindi penso che la formula sia stata quella giusta. Fatto sta che io ho preso i gatti, ho testato direttamente i fiori, brutalmente per così dire, perché tanto appunto non succede nulla se si sbaglia, e ho scoperto un sacco di cose, oltre ovviamente poi ad agganciarmi al patrimonio di conoscenza che già c'è, anche se riguarda di più i cani.
Ok. Quindi comunque nel tuo libro c'è una modalità con cui noi compagni dei nostri animali possiamo cercare di comprendere qual è lo stato d'animo o il problema, e quindi andare poi a selezionare il fiore giusto, proprio perché tu dicevi uno degli aspetti, forse l'aspetto più importante, è il dialogo, ma con il gatto non siamo abituati a dialogare a parole, però immagino che ci siano altri modi per farlo.
Immagini malissimo, perché in realtà il gatto è assolutamente impenetrabile, fa parte del fascino dell'animale, anche dell'odio profondo, ovviamente ironicamente, che suscita in noi. Però guarda, in realtà se ci pensate è la stessa difficoltà che c'è con le persone, no? Cioè a me ogni tanto viene qualcuno, parla con me e dice: no vabbè, io i fiori di Bach li ho presi, non mi hanno fatto nulla, no? Con me non funzionano. Allora, siccome io, vabbè, forse sono un po' troppo rigoroso intellettualmente, ma a me questa idea di una cosa che a volte funziona e a volte no, non mi è mai calata. Allora, qual è il problema? Il problema è che il fiore giusto funziona, no? Il fiore giusto funziona, quindi il problema è del fluiderapeuta che non lo ha saputo individuare. Ovviamente, con gli animali non puoi neanche fargli quelle domande, come tu giustamente dici, e ti consentirebbero di venire a capo del problema. Ed è abbastanza difficile, però se consideri che noi possiamo raggruppare in un'unica miscela fiori i cui territori sono condivisi, no? Quindi vi faccio un esempio così. Noi abbiamo, quando si parla per esempio di aggressività, abbiamo un fiore come Holly, che è l'aggressività vera e propria, Willow, che è in qualche modo l'aggressività repressa, no? Tenuta a freno, se vuoi anche Beech, che è il fiore dell'irritarsi e la suscettibilità, mettiamoci anche Vine, che è in qualche modo il fiore dei caratteri un po' abusivi, no? Si mette tutto insieme e coi gatti va bene così, cioè di solito funziona e ha un senso, perché poi in realtà parliamo di animali che hanno una psiche meravigliosa, ma sicuramente priva delle sfumature complesse, no? Dell'essere umano. Quindi a maggior ragione, cioè questo poi lo vediamo veramente empiricamente nella pratica, perché gli animali rispondono benissimo ai fiori, sono come i bambini, rispondono ai fiori con una prontezza sorprendente, quindi evidentemente il metodo va bene così, non c'è bisogno di andare molto per il sottile.
E allora ti faccio questa domanda che suona un po' come una provocazione: perché allora non si può fare una bomba di 38 fiori, tanto tocoio coio?
Penso che una delle domande più poste della storia dei fiori di Bach. Beh, guarda, perché il dottor Bach non vuole, è già una buona risposta, e perché comunque è dimostrato empiricamente, cioè fa parte dell'esperienza di tutti noi, credo, che oltre un certo numero di fiori nella stessa miscela l'effetto tende a diradarsi, no? Cioè, come se noi avessimo un filtro, noi che assumiamo i fiori, che consente di far passare un certo numero di informazioni, no? E non di più. Ecco perché per le persone si danno di solito 5, 6, 7 fiori, 8, 9, come faceva a volte il dottor Bach, ma di più significa mancare il punto, no? E quindi veicolare un'informazione che è troppo eterogenea per essere accolta, quindi non credo che sia una buona idea. In realtà c'è un rimedio generalista, no? Nel sistema di Bach, che è il famoso Rescue Remedy,
sì,
che è una miscela composta da 5 fiori, un rimedio di emergenza, che mentre nelle persone è bene utilizzarlo effettivamente solo in casi di emergenza, cioè un po' abusato come rimedio, negli animali si può essere più generosi perché in effetti c'è in letteratura e soprattutto nell'esperienza di tanti proprietari una quantità di casi risolti in modo apparentemente inspiegabile proprio dal Rescue Remedy, no? Quindi il passepartout è quello, non sono i 38 fiori, no?
Certo, sì, diciamo che se uno mischia tutti i colori a caso viene fuori quel bel marrone un po'... che insomma, ci siamo capiti, ok. Ora, Fabio, mi vorrei ricollegare a una cosa molto importante che tu hai detto all'inizio riguardo al dottor Bach, cioè il suo desiderio era quello che ognuno potesse curarsi da sé, prendersi cura da sé. E quindi esistono tanti manuali, tanti documenti, anche se vuoi, insomma, dei percorsi per chi vuole diventare ovviamente un terapeuta. Però tu hai realizzato anche un primo passo in questa direzione per aiutare le persone a utilizzare in maniera più autosufficiente questi rimedi e in particolare, visto che ne abbiamo parlato diverse volte durante l'intervista, con i bambini. Quindi mi piacerebbe che tu ci raccontassi un po' questo tuo primo passo, diciamo, in questa direzione, proprio per aiutare le persone a poter essere più autosufficienti nel prendersi cura della propria salute e in particolare di quella dei propri figli.
Guarda, io considero veramente per genitori illuminati, e intendo con questo aggettivo i genitori consapevoli, no? Quelli che non delegano sempre comunque ogni scelta che riguarda il benessere dei figli a qualcun altro, considero veramente un peccato, no? Non considerare di apprendere l'uso dei fiori di Bach, no? O di rivolgersi a un floriterapeuta, ma la verità è che appunto è un sistema semplice che quando riguarda l'applicazione su personalità semplici, no? Come sono meravigliosamente i bambini, veramente alla portata dei genitori per essere appreso. Dicevo poco fa che i bambini condividono con gli animali una cosa, rispondono prodigiosamente e subito ai fiori di Bach. In realtà quando il terapeuta sa quello che fa, li ha ben selezionati, anche gli adulti di solito rispondono molto presto, ma i bambini ti sorprendono sempre, no? Il motivo per me è evidente, i bambini sono migliori di noi, no? Non hanno quella quantità di resistenze, di complessi, di sovrastrutture, di paranoie interiori che servono a far stare in piedi tanti di noi, no? Quindi il messaggio dell'essenza floreale arriva subito, dritto e diretto, senza tanti giri. Il fatto di dire che sono migliori di noi non è solo una cosa per dire, no? È una cosa che... è particolarmente importante da capire quando poi si passa l'idea di usare i fiori. Anche il dottor Bach la vedeva così, no? Lui diceva che il compito del genitore è un servizio divino che consiste nel prendere per mano e accompagnare il figlio verso una meta che è soltanto sua e che noi dobbiamo scoprire insieme a lui e che è un privilegio immenso che quell'anima nell'incarnarsi abbia scelto proprio noi come mamme, noi come papà e nessun altro. No, vi rendete conto di quanto rispetto dobbiamo nutrire per questi bambini già soltanto per questo, no? Questo cambia, se ci pensate, cambia completamente un certo orizzonte che potrebbe vedere nell'uso dei fiori di Bach per i bambini una rimediologia per cui, vabbè, il bambino è iperattivo, allora io il fiore sta buono. E no, non funziona così. Anzitutto devi chiedere se il bambino è iperattivo o non sei tu che hai il desiderio di vedere un bambino più calmo di quel che dovrebbe essere. Cioè io ricordo che in alcuni stati americani un bambino su tre viene diagnosticato come iperattivo e trattato con psicofarmaci.
Sì.
Il disturbato in un simile orrore non è il bambino. Questo per dire che i fiori di Bach veicolano in sé un'idea dell'essere genitori che è una responsabilità, un viaggio bellissimo e richiede anche il fatto di potersi mettere in discussione. Poi vabbè, io ho una concezione molto, molto taoista dell'infanzia. Il bambino nasce perfetto e il nostro compito è sciuparlo il meno possibile, no? Invece tanti di noi hanno un'idea della pedagogia genitoriale, no? Che è tutto fuorché rispettosa. Cioè, a volte imponiamo il silenzio come se il bambino vivace fosse un problema, appunto. Gli facciamo fare una quantità di compiti a casa dimenticando che l'unico vero dovere di un bambino è essere spensierato, no? Non deve essere un piccolo lavoratore in miniatura. Oggi in Italia si inizia a parlare anche di questo problema, per non parlare delle botte ai bambini, per non parlare dell'alimentazione, delle costrizioni assurde a cui spesso li sottoponiamo fin dallo svezzamento, no? E dico, ripeto queste cose non per imporre il mio punto di vista, ma perché è essenziale comprendere, quando si parla di fiori di Bach per l'infanzia, che tutte le volte che un floriterapeuta, un genitore, dà un fiore di Bach a un bambino, è per risolvere un disagio emotivo la cui origine non sta mai nel bambino, ma sta sempre nel suo ambiente circostante. Quindi anche in noi genitori. Cioè, i fiori di Bach ci invitano a un'assunzione di responsabilità, a fermarci, a osservare questi esseri perfetti che sono i nostri bambini e chiederci se loro hanno un momento di sofferenza, se per caso stiamo sbagliando qualcosa. Questo non ci rende genitori cattivi, al contrario, ci rende genitori profondamente amorevoli e lungimiranti. Adesso io veramente ho uno speciale interesse e pongo una speciale attenzione nel mettere i genitori in condizione, no? Di individuare anzitutto il fiore costituzionale del bambino. È quello che dicevamo prima, no? Dei 12 fiori di base. Sì. Perché individuare il fiore costituzionale non è obbligatorio, non è sempre possibile, però può essere utile perché spesso funziona un po' come il passepartout del rescue remedy di cui parlavamo, no? Cioè spesso un bambino che costituzionalmente esprime l'energia di un fiore di base risponderà bene all'assunzione di quel fiore anche quando non si capisce bene quale sia il suo problema. Mi piace insegnare a utilizzare da 6 fiori senza dover spendere centinaia di euro per averceli tutti a casa, no? Mi piace l'idea di far privilegiare l'utilizzo di un'essenza singola, lasciando magari la combinazione di più essenze a un approfondimento successivo, a un floriterapeuta. Noi spesso siamo così abituati all'idea che i fiori Bach si mettono insieme in un certo numero che dimentichiamo il fatto che spesso l'emozione problematica è una, ha un nome, e il nome di quell'emozione corrisponde al nome di un fiore, no?
Certo.
E quindi ecco, questa idea, cioè è veramente gratificante, mettiamola così, vedere che un genitore che ti ha chiesto aiuto per un disagio del bambino poi ti dice il disagio è risolto, ma è infinitamente più gratificante vedere un genitore che ti dice ho capito come fare, c'era questo problema, l'ho trattato da me, l'ho risolto, no? Veramente i fiori di Bach aiutano a essere genitori migliori e soprattutto, siccome ti devi interrogare, perché quando ti interroghi su quale fiore dare al tuo bambino, ti devi interrogare sull'origine del suo problema in un altro modo, perché i fiori ci parlano di emozioni primarie e quindi involontariamente agiscono un po' da specchio, no? E ci aiutano veramente a diventare genitori migliori, o almeno per me è stato così.
Sì. Quindi, riassumendo, possiamo dire che l'importanza del lavoro che stai facendo, adesso non abbiamo parlato ovviamente, poi magari ne parleremo meglio in coda all'episodio o nella pagina dell'intervista, ma tu hai creato un primo corso per fiori di Bach per bambini, ma soprattutto fiori di Bach per aiutare i genitori a fare un lavoro con i bambini, quindi diciamo che lo scopo non è tanto quello di agire a livello sintomatico o di sostituirsi men che meno al pediatra, ma neanche a un naturopata, un floriterapeuta in gamba. Lo scopo è proprio quello di fare un lavoro, genitori e figli, che sia un percorso di tipo evolutivo e quindi va, anche se appunto c'è la parte pratica, c'è la parte sintomatica che sicuramente è molto importante, perché così uno non deve tutte le volte chiamare il naturopata per dire ok.
Infatti.
Però diciamo che l'accento, l'importanza vera è proprio quella su un percorso di tipo evolutivo, correggimi se sbaglio.
Sì, ripeto, non poteva essere altrimenti, perché è proprio il sistema di Bach, no? L'approccio evolutivo.
Ok, fantastico. Va bene, andiamo alle domande conclusive.
Che abbiamo già fatto, ma visto che oggi parliamo di floriterapia, te lo chiedo ancora, se c'è una persona o delle persone che ti hanno ispirato in particolare in questo percorso e perché?
E beh, i miei gatti probabilmente sono veramente maestri dello zen più profondo, è il mio bambino, e tutti i gatti e tutti i bambini, direi, dai.
E invece c'è un libro, un film che ci vuoi consigliare, che potrebbe in qualche modo rappresentare quello di cui abbiamo parlato in questa intervista?
Allora, dei libri e dei film vi ho detto l'altra volta, oggi vi svelo un segreto.
Dai, dai.
Che per me è molto legato a questa profondità della, veramente della fluiderapia e di quello che rappresenta in chiave evolutiva, no? E c'entra molto anche con i bambini. Questo segreto è un breve verso di una ballata di un poeta e commediografo irlandese del 1800 che si chiama Thomas Moore. Ed è un verso che mi accompagna interiormente da un po' di anni come un mantra, ogni tanto me lo recito e mi rendo conto che lui opera prodigi senza che io faccia nulla, no? Questo segreto non ve lo vendo $1 milione, ma ve lo do gratuitamente. Adesso. Allora, è brevissimo e dice così. C'era un piccolo uomo e aveva una piccola anima e disse, piccola anima, tentiamo, tentiamo, tentiamo. Basta.
Wow, emozionante.
Sì.
Beh, meditatelo e fatemi sapere gli effetti.
Eh sì, veramente
molto
grazie.
Bello.
Grazie, grazie, grazie per questo segreto. Va bene, Fabio, andiamo.
Ho cambiato
al
idea,
nostro...
voglio $1 milione, ho cambiato idea.
Raccogliamo donazioni. Va bene, Fabio, andiamo al nostro domandone finale che magari nel tempo si è evoluto rispetto a un po' di interviste fa, che è sempre questo che ora ti chiederà Daria.
Ta-da. Se tu avessi la bacchetta magica e potessi realizzare un solo cambiamento radicale nella tua vita, qualsiasi cosa, però solo nella tua vita, cosa cambieresti?
Ah, sai Daria, io ho studiato un po' la magia, quella vera e bellissima degli iniziati, no? Non quella finta e bellissima dei prestigiatori. E davvero so che niente puoi realizzare veramente che tu non sia già pronto interiormente per realizzare. E davvero ogni vita va come deve andare e secondo me alla fine della partita ciascuno prende sempre quel che ha voluto davvero, no? Quindi per quanto banale sembri, non cambierei nulla perché comunque saprei di non poter cambiare nulla, no? Va benissimo così.
L'importante è tentare.
Tentare, tentare, tentare. Fantastico.
Bene.
Va bene Fabio, è stata per l'ennesima volta un'intervista super interessante dove non siamo riusciti a farti tutte le domande che avevamo in scaletta, ma... veramente con te si potrebbe parlare per ore. E, anche se li abbiamo dati l'altra volta, prima di salutarci ti chiedo se vuoi lasciare dei riferimenti per seguire il tuo lavoro, il tuo sito, la mail, pagina Facebook, quello che vuoi.
Vabbè, c'è il mio blog www.erewonians.com dove scrivo un po' di cose, ci si può iscrivere anche alla newsletter, là si trovano i contatti.
Ok, visto che a dirlo non si capisce, guardate la pagina dell'intervista perché lo pubblicheremo in maniera chiara, basterà fare un click. E tra l'altro nella pagina della tua intervista di nuovo metteremo comunque il link al tuo libro Il gatto e i fiori di Bach per chi è interessato, incuriosito da questo tuo lavoro che secondo me è veramente super interessante, e metteremo anche i riferimenti per questo lavoro di divulgazione, di insegnamento che stai facendo sui fiori di Bach, in particolare di questo primo corso dedicato ai fiori di Bach per i bambini e per i genitori, soprattutto dei bambini. Quindi
va bene.
Troverete tutti i riferimenti lì. Ok. Va bene, noi ti ringraziamo veramente tanto per il tempo che ci hai dedicato e ti facciamo un super in bocca al lupo per tutto quanto.
Super crepi.
E un abbraccio.
Bellissimo, grazie.
Grazie
mi
a voi.
Mi hai fatto venire voglia veramente di approfondire questo argomento.
Sì,
è un mondo veramente super super affascinante.
Eh sì. E quindi, ciao, anzi, miau.
Grazie mille, non risponderò miau a voi, ma vi abbraccio forte e alla prossima.
Ciao,
ciao. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao.
Wow, davvero un'altra bellissima intervista con Fabio, che ringraziamo di essere stato di nuovo con noi, ci ha fatto veramente molto piacere. anche stavolta ci ha fatto conoscere un personaggio davvero incredibile, e poi sempre con i suoi aneddoti super divertenti. E sì, mi è piaciuta molto e credo sia molto utile il lavoro che sta portando avanti Fabio, perché ci permette in un certo senso di prenderci la responsabilità della nostra salute e del nostro benessere, perché sempre più oggi tendiamo così ad affidarci, a rivolgerci a persone esterne e non ci prendiamo neanche il tempo di soffermarci e di chiederci perché stiamo male, sia dal punto di vista fisico che emotivo, mentale, eccetera, eccetera. E quindi credo che sia veramente prezioso questo lavoro, perché attraverso uno strumento come possono essere i fiori di Bach, ma ce ne sono tanti altri, che ci permettono di fare un lavoro su di noi in modo non invasivo, come può avvenire quando prendiamo dei medicinali o delle sostanze chimiche, attraverso questo strumento così prezioso ma allo stesso tempo così delicato, possiamo veramente provare a lavorare su quelli che sono, su quelle che sono le origini e le cause del nostro malessere, e non solo. Ma Fabio ci parla anche dei nostri animali domestici. In particolare lui ha scritto questo libro sull'utilizzo di fiori di Bach per gatti, ma credo che questa cosa si possa estendere anche agli altri nostri amici di casa. Oppure Fabio sta preparando questo corso sull'utilizzo dei fiori di Bach per i bambini, e anche questa è, diciamo così, per quanto mi riguarda, una nota dolente, perché sempre più oggi ci rivolgiamo ai pediatri e deleghiamo totalmente a loro la responsabilità di curare i nostri figli. Con questo non voglio dire che non dobbiamo rivolgerci ai medici, ovviamente quando serve, quando è il caso, bisogna farlo assolutamente, però ci sono veramente tante occasioni in cui potremmo riflettere e insieme ai nostri figli lavorare su, appunto, come ho detto prima, le vere origini e le vere cause dei sintomi che poi manifestiamo. Quindi sono molto grata a Fabio per il suo lavoro, e credo che dovremmo prenderci sempre più questa responsabilità e questo tempo per conoscerci meglio, per approfondire anche il nostro rapporto con i nostri figli. Spesso i malesseri che loro manifestano sono collegati profondamente al loro rapporto con i genitori. Stessa cosa vale per gli animali domestici, che per persone che non hanno figli o che comunque non hanno famiglia diventano veramente dei veri e propri figli, su cui trasferiscono le loro emozioni, i loro sentimenti. E quindi credo che sia veramente utile per tutti, che sia una ricchezza poter usufruire di questo strumento, se viene fatto con coscienza, con consapevolezza, e non viene utilizzato semplicemente come uno dei tanti rimedi per sopprimere qualcosa che ci viene a parlare di un problema o una richiesta o un bisogno più profondo. Tu cosa ne pensi?
Assolutamente d'accordo. E credo che sia importante non cadere in entrambi gli estremi, cioè non utilizzare questi rimedi a livello sintomatico, quindi per sopprimere il sintomo e senza andare a ricercare le cause, perché appunto l'atteggiamento è un po' questo, cioè ogni volta che ho un sintomo, un fastidio a tutti i livelli, lo voglio eliminare al più presto per poter tornare a fare le mie solite cose. Ne abbiamo parlato tante volte, questo non è un atteggiamento utile, perché non ci permette di cogliere il messaggio profondo che c'è dietro a questo sintomo. D'altro canto, l'atteggiamento opposto è quello di dire, vabbè, finché il sintomo è una manifestazione a livello emotivo, non ho bisogno di intervenire, e quindi si trascura questa cosa e la si lascia crescere finché appunto si manifesta nel fisico. E credo che invece così come abbiamo detto prima, così come non c'è bisogno tutte le volte di correre dal medico per sintomi magari che possiamo gestire in totale autonomia, soprattutto quando si parla di cose che riguardano noi nel profondo. E, d'altro canto, credo che non sia nemmeno utile ignorare la cosa finché non arriva a essere di una gravità tale che poi bisogna per forza andare dal medico perché si è cristallizzata nel corpo e a quel punto richiede un intervento più drastico. Quindi penso che i fiori di Bach siano uno strumento veramente molto prezioso perché ci permette in qualche modo di fare anche noi stessi questo tipo di lavoro su di noi e sui nostri figli. E Fabio appunto ha realizzato questo videocorso, questo primo corso che si intitola Fiori di Bach per i bambini. Noi lo abbiamo aiutato a pubblicarlo e proprio in questi giorni abbiamo preparato il corso, verrà lanciato a breve, ma c'è già la possibilità di vederlo in anteprima e di iscriversi tra l'altro in questo momento a un prezzo scontato. E questa cosa vale ora, quindi chiaramente chi ascolterà questa intervista nei prossimi mesi magari non troverà più questa possibilità, ma in questo momento c'è l'opportunità di vedere il corso in anteprima e di iscriversi appunto a un prezzo molto scontato proprio perché lo stiamo lanciando e vogliamo dare a tutte le persone interessate, soprattutto quelli che adesso ci stanno seguendo, la possibilità di provarlo in anteprima. È un corso veramente molto interessante perché è strutturato in modo che anche un principiante, anche una persona che non conosce i fiori di Bach può tranquillamente imparare ad utilizzarli, memorizzarli e soprattutto utilizzarli per i propri figli. Io stesso utilizzo, ho studiato i fiori di Bach alla scuola di naturopatia ormai quasi 15 anni fa e li utilizzo da molto tempo. Il mio approccio è un po' diverso, diciamo, da quello tradizionale perché quello che mi ha insegnato la mia scuola di naturopatia è proprio di fare moltissima attenzione a non utilizzare i fiori a livello sintomatico e quindi il mio personale approccio totalmente discutibile, nel senso che tutti gli approcci sono validi e ogni terapeuta sviluppa quello che è il suo metodo e ottiene degli ottimi risultati, quindi penso che sia doveroso fare questa premessa, cioè non siamo noi terapeuti che creiamo la guarigione nelle persone, sono le persone che scelgono noi come strumenti per guarire, per trasformare se stessi e ritornare in equilibrio. Quindi credo che ogni terapeuta faccia le cose nel modo giusto, a modo suo, e credo che ogni persona scelga il terapeuta giusto per la sua situazione. E quindi dal mio punto di vista, tornando a quello che stavo dicendo prima, per me è molto importante non utilizzare i fiori a livello sintomatico e quello che mi ha insegnato la mia scuola è quello di non cercare di associare direttamente il sintomo al fiore, ma di utilizzare un test che viene chiamato il test muscolare, il test kinesiologico, ma che in realtà è qualcosa di molto più sottile e profondo, e cioè fondamentalmente lasciare che sia la persona attraverso un contatto empatico, silenzioso, un contatto sottile che non passa attraverso la verbalizzazione, lasciare che sia la persona a comunicarmi quali sono i fiori adatti a lei. E io utilizzo un protocollo che ormai ho collaudato in 15 anni e che appunto mi ha insegnato la mia scuola e che secondo me, perlomeno per me, ha funzionato sempre molto bene, che è quello di far toccare alla persona ogni singolo fiore alla cieca, senza che lei veda il fiore, senza che io veda il fiore, e cercare di cogliere attraverso questo test muscolare, che è difficile da spiegare così a voce, ma forse sì, è più facile farlo vedere che non a spiegarlo. Comunque sia, io riesco a percepire a livello sottile, proprio anche dentro di me come sensazione molto chiara, qual è il tipo di fiore che la persona mi sta indicando e che lei stessa ha riconosciuto a livello vibrazionale. Ovviamente questo viene preceduto da un colloquio e tutta una fase in cui si crea questo contatto empatico, profondo, sottile tra me e l'altra persona, altrimenti non potrebbe forse accadere questo tipo di selezione del fiore. E quindi l'obiettivo è proprio quello di permettere alla persona di entrare in uno stato molto particolare in cui lei stessa riesce ad armonizzarsi con i fiori e a sentirne l'energia e la vibrazione più sottile. A questo punto io semplicemente sono uno strumento che cerca di portare alla luce quello che è il fiore o quei due o tre fiori che la persona in quel momento ha indicato perché li ha sentiti lei stessa a livello più sottile, a livello più vibrazionale. E devo dire che su non so quanti test ho già fatto, i fiori che escono rappresentano sempre quello che è il disagio profondo della persona in quel momento. E la cosa interessante è che a volte le persone fanno veramente fatica e se stesse a verbalizzare quello che è il loro problema più profondo, quindi parlano del loro disagio apparente, del loro disagio più manifesto, ma non riescono magari a comprendere qual è il motivo profondo della loro situazione emotiva o anche fisica. E quando escono questi fiori e io glieli spiego, le persone rimangono colpite perché dicono: caspita, è esattamente il tipo di fiore che descrive la mia situazione in questo momento. Magari non avevo pensato direttamente che questo sintomo che io sto provando fosse collegato a questo disagio profondo che sto vivendo da tempo. Eppure il fiore mi va a parlare di questo disagio. Oppure magari la persona viene per un problema fisico che le sembra la cosa prioritaria, ma poi il fiore mi indica che in questo momento è più urgente lavorare su altro. E anche qui, insomma, è un modo per me di farmi da parte, essere solo un canale e lasciare che siano le persone a indicare ciò che è bene per loro. Quindi, ripeto, questo è solo il mio approccio, non è migliore o peggiore di altri. Credo che l'approccio di tipo analitico sia altrettanto valido e molto efficace, assolutamente, anche perché appunto i fiori comunque hanno una loro intelligenza e vanno a lavorare su ciò che è utile trasformare o riequilibrare in quel momento. Quindi penso che qualsiasi tipo di approccio vada bene così. E tutto qua, insomma, credo che siano veramente uno strumento prezioso e, come dicevamo prima, ovviamente non è uno strumento da usare solo a livello sintomatico, perché ci permette veramente di fare un lavoro molto prezioso di conoscenza, di introspezione con noi stessi, con i nostri figli, con i nostri animali, insomma, con le persone a cui vogliamo bene. Quindi credo che sia veramente un dono grande e soprattutto veramente è un dono alla portata di tutti, perché chiunque può imparare ad utilizzarli senza correre rischi, perché il rischio maggiore è che non funzionino laddove o si è scelto il fiore sbagliato che non ha nulla da armonizzare, o semplicemente la persona che li sta usando non è predisposta in questo momento ad accettare un rimedio vibrazionale, perché ricordiamolo, mentre un rimedio come un antibiotico lavora a livello molecolare, quindi lavora con un'energia molto più diretta, con un'informazione molto più diretta sull'organismo, quindi è il fisico che risponde con la sua intelligenza a questo tipo di rimedi e quindi l'effetto è abbastanza immediato ed è abbastanza forte. Che la persona ci creda o no, l'antibiotico funziona sempre perché comunque lavora sul fisico che ha la sua, i suoi meccanismi, diciamo così, a livello molecolare, a livello biologico, e quindi funziona. Il rimedio vibrazionale si basa su altre premesse, cioè sulla capacità di fare un lavoro di tipo vibrazionale, quindi accogliere questa informazione, integrarla in noi e lasciare che essa agisca. Quindi se una persona non è predisposta, non è disposta anche appunto a fare questo tipo di lavoro, è possibile che il rimedio o non funziona o magari funziona a livello sottile ma la persona non ne coglie gli effetti immediati. Quindi non mi sento neanche di dire che non funzionano, semplicemente il loro funzionamento è molto sottile, molto ci vuole un ascolto molto più attento e quindi può darsi che per alcuni l'effetto non sia evidente, non sia manifesto, anche se credo che comunque un effetto ci sia. E le testimonianze, ripeto, i fiori ormai vengono usati da quasi 100 anni, quindi le testimonianze sono veramente tantissime, le storie di guarigioni sono veramente tantissime. C'è chi dice che è un effetto placebo, magari ci sta anche che sia un effetto placebo, ma come abbiamo detto in altre interviste, anche l'effetto placebo andrebbe indagato per ciò che è veramente, perché com'è possibile che un farmaco o una miscela di acqua e zucchero producano una guarigione allo stesso modo? Che cos'è che guarisce? Il farmaco? Il placebo? O è la persona? Perché qua diventa interessante, perché nel momento in cui un farmaco o acqua e zucchero ottengono lo stesso effetto di guarigione sulla persona, potrei anche fare un passo indietro e dire: ma siamo veramente sicuri che sia il farmaco a guarire? O è forse la convinzione della persona che quel farmaco ha effetto a guarire? E quindi di nuovo riportiamo la responsabilità della guarigione sulla persona, fermo restando che il farmaco comunque funziona, perché, come abbiamo detto prima, lavora a un livello più grossolano e quindi il corpo risponde con delle dinamiche abbastanza note. E quindi assolutamente non voglio mettere in discussione questo, però sarebbe interessante approfondire il vero significato della guarigione tramite placebo. Va bene, fine della storia.
Bene, siamo arrivati alla fine, ma prima di salutarti ti ricordiamo che abbiamo creato il gruppo Facebook dedicato alla tribù di Supernatural Caffè, in cui ci possiamo confrontare su tutti gli argomenti del podcast e aiutarci a vedere il mondo da altri punti di vista. Se ti va di partecipare, ti aspettiamo lì.
Bene, e se sei interessato al corso sui fiori di Bach per i bambini, lo trovi qua nella pagina dell'intervista a Fabio Procopio. E noi ci sentiamo nel prossimo episodio di Supernatural Caffè con l'intervista a una persona veramente supernatural.
Ciao tribù di Supernatural, alla prossima!
Ciao!